Domenica 16 febbraio è la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi in trasmissione inizio con un'ampia pagina tra letteratura, cultura, politica dedicata agli Stati Uniti. Tra le altre cose ci sarà un'intervista con uno scrittore americano, Francisco Cantù, che è in Italia e che ha pubblicato alcuni anni fa un libro, Solo un fiume a separarci, che ci aiuta a capire alcune delle dinamiche della retorica di oggi sul confine tra Stati Uniti e Messico. Poi con Fabrizio Tonello approfondiremo alcuni dei temi politici e istituzionali che la nuova presidenza Trump pone, in particolare gli allarmi su crisi costituzionale e colpo di Stato. E infine con lo scrittore e poeta Nicola Gardini parleremo di un libro da lui curato e dedicato alle poesie erotiche dell'antichità classica. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 16 febbraio. Buongiorno da Roberto Festa.
You know, for me, my family history was a little bit of a mystery. My mother didn't grow up with her Mexican father. So I didn't really inherit the stories of...
Questa è la voce di Francisco Cantù, lo scrittore americano che alcuni anni fa, era il 2019, pubblicò per Minimum Fax Solo un fiume a separarci, Dispacci dalla frontiera.
So my interest in the border was, I think, also an interest in like this part of my past and of my family story that I didn't...
Francisco Cantù era nei giorni scorsi a Milano per partecipare alla presentazione alla Triennale di un libro, Borderlands, dell'amico fotografo Francesco Anselmi. È stata l'occasione per riparlare del suo libro, che acquista oggi un significato e un'urgenza particolari.
During the Mexican Revolution, you know, which was a time of like one of the greatest migrations of Mexican...
A 23 anni, nel 2008, Francisco Cantù, dopo aver studiato relazioni internazionali a Washington DC, prende una decisione importante, cioè decide di diventare agente del Border Patrol, la polizia che pattuglia la frontiera. Francisco è un americano statunitense di terza generazione. La madre è figlia di messicani, madre che durante la narrazione, durante appunto il racconto, ha un ruolo importante di confidente e al tempo stesso di testimone anche preoccupata dei rischi cui può andare incontro il figlio. Ma appunto Francisco vuole diventare agente, vuole vedere quello che accade sul confine. La realtà che incontra è però molto diversa dalle attese e dalle speranze. Sentiamo proprio come Francisco Cantù racconta gli inizi e il percorso di quell'esperienza.
I made the decision when I was like 20 years old, 21 years old. Yeah. I was leaving college, my undergraduate in the university. And I think, you know, a couple key
things. Ho preso quella decisione quando avevo 21 anni. Ero andato al college a Washington, in un'università che prepara gli studenti per lavorare nel governo. Quindi davo per scontato che qualcosa come la polizia di frontiera fosse inevitabile e che anche se non ero d'accordo dovevo comunque capirlo. Certo, ora capisco quanto ingenuo sia stato a pensare di poter cambiare da solo un'istituzione. Sai, c'è anche una cosa da dire. In America esiste una retorica forte, secondo cui il singolo può fare la differenza e che il potere dell'individuo è enorme. Ci ho creduto davvero di poter fare la differenza. Pensavo di lavorare nella polizia di frontiera per un paio d'anni e poi lasciare per diventare un funzionario governativo o magari uno straordinario avvocato dell'immigrazione. Pensavo di non essere colpito dalla violenza dell'istituzione per cui andavo a lavorare, che avrei mantenuto intatta la mia umanità contro la violenza dell'istituzione. Ovviamente mi sbagliavo, è un compito impossibile.
The violence of the institution, and of course, it's really an impossible task.
Basteranno un paio di anni per convincere appunto Francisco Cantù dell'impossibilità di lavorare dentro il sistema, rendendosi utile, facendo davvero qualcosa di importante. In quegli anni comunque, in quegli anni come agente appunto della polizia di frontiera, Francisco Cantù tiene un diario, annotando gli eventi della sua vita, quello che appunto avviene in quei mesi. Una volta lasciata la polizia di frontiera, Francisco Cantù comincia a rileggere, a rivedere quegli appunti, cominciando appunto a pensare ad un libro che poi è diventato Solo un fiume a separarci. Il libro è diviso in tre parti. Nella prima parte Cantù racconta l'addestramento di un agente. Nella seconda parte il lavoro dell'agente, ed è qui che cominciano ad emergere i primi dubbi, infine la consapevolezza di un sistema violento e iniquo. C'è infine una terza parte in cui emerge la sua amicizia con José, un migrante messicano. Il libro ha una forza notevole, molto bella per esempio la descrizione della vita degli agenti di frontiera, la loro solitudine, il rifiuto di vedere quello che succede attorno a loro e ciò di cui si fanno strumenti. In questo caso emergono anche tutta una serie per esempio di sogni, di incubi proprio degli agenti di frontiera. È molto bella anche la capacità di rappresentare il confine come luogo di grande bellezza che appunto stride con la violenza che gli uomini esercitano in quel luogo, esercitano appunto sul confine. Sentiamo Francisco Cantù.
You know, my mother, growing up, she was a park service employee. She was a park ranger. So I grew up with this sense of the landscape and my mother always telling stories of the landscape.
Mia madre era una ranger dei parchi. Sono cresciuto con i racconti del paesaggio che mia madre continuamente faceva. Sono cresciuto pensando al deserto e alla frontiera come un posto meraviglioso. Ora invece ci troviamo di fronte a una narrazione esclusiva della frontiera come un posto violento, che deve essere presidiato e militarizzato. Oggi il confine viene considerato come un luogo dove la gente non vive. Non è così. Pensiamo a città come El Paso, Tijuana, Laredo. Sono città dove si trovano milioni di persone. E questa realtà è continuamente elusa.
And that's really like the weight of this frontier mythology from manifest.
Solo un fiume a separarci è un libro che letto oggi, riletto oggi ad alcuni anni dalla sua uscita, acquista per certi versi un significato ancora più forte. Siamo reduci da una campagna elettorale americana combattuta in larga parte proprio sul tema dell'immigrazione. C'è un presidente, ora Donald Trump, che ha fatto partire un'operazione di deportazioni di massa.
I think we have a profound problem in our country where the militarization of the border, the enforcement of the border is without any question it's a binational.
Penso che abbiamo un problema pesante nel nostro paese. La militarizzazione del confine è un progetto bipartisan. Il primo pezzo del muro è stato costruito sotto l'amministrazione Clinton. Obama ha deportato più persone che Trump durante il suo primo mandato. I democratici hanno interiorizzato la stessa retorica violenta dei repubblicani in termini di militarizzazione del confine. Kamala Harris in campagna elettorale ha fatto di tutto per dire che da presidente sarebbe stata durissima contro l'immigrazione. Se i democratici vogliono tornare a essere rilevanti, devono rivedere le loro posizioni su confine e immigrazione.
They have to profoundly make a different argument about the border and about migration.
Dopo aver lasciato la polizia e aver continuato nei suoi studi, Francisco Cantù è rimasto a vivere vicino al confine, a Tucson in Arizona. Viaggia ancora spesso sulla linea di confine e può testimoniare come sia cambiato il tipo di immigrazione che arriva negli Stati Uniti dal sud.
What you see now is there's been a profound change over the last 10 years to instead of the sort of the labor migration of.
C'è stato un profondo cambiamento del confine negli ultimi 10 anni. Invece dei migranti economici degli anni 80-90, inizi 2000, che venivano qui per lavorare, vediamo molti migranti che arrivano negli Stati Uniti per ottenere protezione contro la violenza delle gang e dei regimi. Non cercano più di sfuggire, cercano la protezione della polizia di frontiera. Un altro cambiamento molto importante riguarda i centri di detenzione. Continuano a spuntare fuori. C'è sempre più gente detenuta e penso che questa sarà la tendenza dei prossimi 4 anni con il presidente Trump. Anche se è importante dire che è una tendenza nata con Obama e fatta proprio da Biden.
Cormac McCarthy, as a young man, and you know, his prose style is very Forceful and impactful.
Solo un fiume a separarci è un libro percorso da uno sguardo appassionato, preoccupato, dal senso dell'importanza delle nostre scelte, delle scelte morali, con uno sguardo appunto oggettivo, secco, senza cedimenti a retorica, a autoassoluzione, che, visto anche il tema e il luogo di cui si parla, può ricordare per esempio la prosa di Cormac McCarthy. Il libro stesso, alla fine verrebbe da dire, diventa per Francisco Cantù uno strumento non di assoluzione, ma in qualche modo di redenzione, per aver fatto parte di un sistema ingiusto e violento. Oggi Francisco Cantù insegna scrittura creativa all'Università dell'Arizona, ma continua a occuparsi in qualche modo di confine, di frontiera.
I love what you just said, redemption is not absolution.
Yeah.
For me, I have come to think about redemption as a practice.
Mi piace quello che hai detto, che la redenzione non è assoluzione. Per me la redenzione è una pratica. La redenzione, per aver messo la mia giovane vita al servizio di un'istituzione violenta, è qualcosa che io cerco di mettere in atto ogni giorno. Sono un insegnante, porto gli studenti a vedere il confine. In Arizona, dove vivo, c'è un cimitero, dove sono sepolti quei migranti senza nome che hanno cercato di passare il confine e sono morti nel deserto. Con i miei studenti andiamo lì, laviamo le tombe, gli leviamo la polvere del deserto che le copre. È il mio modo di rendere omaggio a queste persone. È il mio strumento di redenzione, è un modo per rendere omaggio a quei morti.
Not that I go there every day, but, you know, sort of like this ongoing practice of being present.
Era Francisco Cantù, il suo libro è Solo un fiume a separarci, Dispacci dalla frontiera, lo pubblica Minimum Fax, la traduzione di Fabrizio Coppola, sono 263 pagine. Questa è la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Un momento fa con Francisco Cantù affrontavamo inevitabilmente temi legati all'attualità politica. Questi giorni, queste settimane offrono d'altra parte molte occasioni per pensare, per ripensare l'attualità. Lo stiamo facendo anche noi oggi in una dimensione che non è quella della cronaca, ma è appunto quella della letteratura e dell'approfondimento. Nei primi atti dell'amministrazione Trump c'è un ridisegno del governo e della società americana, c'è un'immagine precisa della storia e della società americana. Temi appunto che vanno ben oltre la cronaca politica. Recentemente sul Manifesto Fabrizio Tonello, saggista, insegna scienza politica all'Università di Padova, ha pubblicato un articolo sul Manifesto appunto con questo titolo, Un colpo di Stato che ci ha ruola tutti come complici, in cui Fabrizio riflette sulle prime settimane dell'amministrazione Trump e su come Trump e la destra americana stiano sfruttando il sistema mediatico della comunicazione. Allora ho al telefono e ringrazio per essere con noi proprio Fabrizio Tonello. Vorrei anzitutto chiederti una cosa, Fabrizio, poi passo alla domanda sui media. Allora, prima però, insomma, c'è una questione che mi interessa. Negli Stati Uniti c'è molta discussione, soprattutto su una cosa, cioè se quanto sta accadendo è una crisi costituzionale o è un vero e proprio colpo di Stato. Allora, tu cosa ne pensi?
Noi siamo abituati a pensare ai colpi di Stato come a una cosa in cui i carri armati circondano il palazzo presidenziale, si impadroniscono della torre della televisione e poi i golpisti girano un video in cui dicono siamo qui, il vecchio governo sciolto, il presidente, gli arresti domiciliari e c'è una nuova giunta militare che governa. Nulla di tutto questo è avvenuto naturalmente dopo il 20 gennaio, Trump ha regolarmente giurato, però quello che è successo subito dopo assomiglia molto alle conseguenze di un colpo di Stato, perché Trump con una raffica di ordini esecutivi, alcuni legittimi, altri meno, altri del tutto illegali, ha iniziato a smantellare le strutture costituzionali degli Stati Uniti. Quindi in questo senso è una crisi costituzionale che però il procede a senso unico, almeno per il momento, nel senso che la presidenza si sta smantellando le strutture burocratiche, i controlli tradizionali, e per il momento non ha trovato un'opposizione significativa. Sì, in realtà i democratici hanno lanciato immediatamente una serie di azioni giudiziarie e vari giudici hanno rallentato o bloccato alcune delle iniziative di Trump, che poi sono soprattutto iniziative di Elon Musk, adesso spiegherò perché, le corti non sono un baluardo sufficiente per il semplice motivo che i giudici federali hanno una struttura gerarchica che finisce dove? Finisce alla Corte Suprema, saldamente controllata dai giudici nominati da Trump. Quindi da questo punto di vista lo stravolgimento costituzionale procede piuttosto rapidamente.
Ecco, senti, allora veniamo a quello che dici, no? Cioè tu dici che l'intero ecosistema mondiale, la comunicazione, i media, eccetera, è stato arruolato da Trump e Musk, e quindi in qualche modo servono alla strategia di questa amministrazione. Perché?
Sì, perché evidentemente quello che ha fatto Trump il primo giorno, il 20 gennaio, il era preparato da lungo tempo, e la sua strategia è stata quella di lanciare un blitzkrieg, per usare una parola familiare agli ascoltatori europei, una guerra lampo, che distraesse, scomponesse le possibili opposizioni e travolgesse le eventuali resistenze. In questo l'effetto di questa ondata di decreti, tutti nello stesso giorno, seguiti poi da altri decreti, oltre che di azioni di Trump stesso e di Musk, serviva e serve proprio a impedire alle opposizioni di raggrupparsi e costituirsi su alcuni temi fondamentali. Facciamo qualche esempio. Le due questioni che sono state più discusse in queste tre settimane sono state la volontà di Trump di comprare la Groenlandia prima e di occupare o comprare la striscia di Gaza poi. Nelle ultime 24 ore abbiamo poi saputo della telefonata di Trump a Putin dicendo facciamo la pace in Ucraina. Naturalmente queste cose possono essere vere o no, nel senso che possono dare a termine il risultato auspicato da Trump oppure no, ma sicuramente, come detto un ex segretario al lavoro dell'amministrazione Clinton, Robert Reich, succhiano l'ossigeno al sistema dei media, che è incapace di funzionare, quantomeno funzionare la sua funzione di controllo delle azioni del governo, perché il deve rincorrere le dichiarazioni di Trump o di Musk mentre procede effettivamente lo smantellamento di pezzi fondamentali della struttura istituzionale americana.
Ecco Fabrizio, tu prima facevi riferimento alla questione dell'amministrazione, della burocrazia, no? dei dipendenti federali. Trump ha cominciato da lì, in particolare ha cominciato da alcune agenzie del governo federale, particolarmente come dire, poco popolari probabilmente, non so, l'Agenzia per la Cooperazione Internazionale, quella per il controllo e per la tutela dei consumatori. Ecco, allora, questa è una battaglia, diciamo, che Trump sa in parte di poter vincere, proprio perché tradizionalmente, dato non solo negli Stati Uniti, i dipendenti federali non sono visti bene, soprattutto dall'elettorato conservatore.
Sì, è la sua offensiva dopo anni e anni contro il cosiddetto Deep State, la burocrazia che effettivamente è deep, cioè profonda, nel senso che ovviamente stratificata. Le posizioni di vertice, in base a una vecchia tradizione americana, vengono cambiate a ogni cambio di amministrazione, perché si suppone che siano i vertici che dirigono la burocrazia per attuare le politiche volute dal presidente, il quale è legittimato da una vittoria elettorale. Però le burocrazie, come ben sanno tutti gli studiosi di scienza politica, hanno anche una loro vita autonoma e quindi possono collaborare, non collaborare o addirittura sabotare le azioni del presidente. Quindi Trump, attraverso Musk, sta procedendo a smantellare tutte le agenzie con funzioni di controllo. Lo strumento che ha inventato Trump è il cosiddetto DOGE, ovvero Department of Government Efficiency, il quale dipartimento in realtà è lui stesso in una posizione costituzionalmente dubbia, perché i nuovi dipartimenti devono essere istituiti con una legge del Congresso e non con un decreto del Presidente. E soprattutto questo dipartimento guidato da Musk sta demolendo pezzi dell'amministrazione americana, o bloccando dei fondi o cancellando dei programmi, che sono tutte cose che in realtà non ha alcun titolo per fare. Per questo si parla di colpo di stato tecnologico. Per esempio, il fatto che i giovani ingegneri di Musk si siano impadroniti del controllo del Ministero del Tesoro significa che tutti i pagamenti di pensioni, contratti, stipendi, aiuti all'estero, iniziative di qualsiasi tipo, siccome tutto passa dal Dipartimento del Tesoro, tutto questo adesso avviene solo se Musk è d'accordo. Da questo punto di vista Musk sta prendendo il controllo di tutti i dati che riguardano tutti i cittadini americani, quindi ogni cittadino americano dalla nascita alla morte ha fornito il suo codice legale e le sue spese, le sue entrate a Elon Musk. Possiamo immaginare il potere che questo dà a un miliardario non eletto da nessuno.
Tribunali e politica, democratici. Secondo te da dove verrà l'opposizione, diciamo, più consistente, più effettiva, efficace?
I democratici, come spesso succede a un partito che perde le elezioni negli Stati Uniti, sono assolutamente groggy, sono finiti politicamente al tappeto, quindi i democratici si sentono come respinti, non accettati, ignorati e disprezzati del popolo americano, che è una valutazione probabilmente eccessiva della loro sconfitta. Però l'effetto pratico è che il partito non sa cosa fare, tranne appellarsi ai tribunali federali nei casi più eclatanti, come quello per esempio dello ius soli. Si sa che è un diritto garantito dal 14° emendamento della Costituzione, e Trump ha firmato un decreto esecutivo per abolirlo. Quindi questo naturalmente è adesso nelle mani di un giudice federale, però fa parte della strategia Blitzkrieg, cioè il creare una marea di contenziosi. Alcuni forse andranno male, altri probabilmente andranno bene, e intanto lo schiacciasassi procede.
Senti, un'ultima cosa: per le prossime settimane che cosa ci dobbiamo aspettare secondo te, Fabrizio? Proseguiranno questa ondata, questi tu li hai chiamati blitz, no? Soprattutto di ordini esecutivi, di annunci, di proposte. Ecco, come vedi le prossime settimane?
Le prossime settimane avranno probabilmente al centro la questione dei dazi, perché Trump continua anche nelle ultime ore a annunciare dazi non solo nei confronti dei paesi cosiddetti nemici come la Cina, che peraltro in questo momento sembra trattata meglio, anche perché Elon Musk ha dei forti interessi in Cina, ma contro i paesi tradizionalmente alleati, quindi Europa, Canada, Messico, eccetera. Quindi questo sarà un terreno molto importante. L'altre due questioni su cui Trump farà mostra di decidere lui rapidamente sono ovviamente l'Ucraina, dove Zelensky ormai è diventato un barboncino di Trump e prevedibilmente si rassegnerà a una pace favorevole alla Russia, in cui non riuscirà a recuperare nemmeno un metro quadrato di terreno. E poi c'è la grande incognita di Gaza, il piano che di Trump di ricostruire Gaza facendone un club mediterraneo, per quanto folle possa apparire a tutto il resto del mondo, potrebbe anche procedere con l'evacuazione forzata di 2 milioni di palestinesi, anche se non è chiaro dove potrebbero essere mandati. Sarebbe la più grande pulizia etnica della storia, qualcosa che ricorda l'esodo degli armeni a opera dei turchi dopo la prima guerra mondiale, ma su scala probabilmente ancora maggiore. E quindi non è chiaro se Giordania ed Egitto possono essere costretti ad accettare una massa di profughi di queste dimensioni.
Grazie Fabrizio Tonello.
Grazie a voi.
Questa quindi è la situazione negli Stati Uniti come ce l'ha descritta Fabrizio Tonello. Allora, proseguiamo in questo nostro percorso appunto della domenica, parlando un momento di Super Bowl, la finale di football cui milioni di americani assistono ogni anno. Quest'anno l'hanno vista in 11 milioni, è un grande evento. C'era tra l'altro anche tra gli spettatori Donald Trump, Di solito, peraltro, il presidente degli Stati Uniti, prima appunto della trasmissione in diretta TV del Super Bowl, fa un'intervista in TV, e Trump ha approfittato di questa occasione quest'anno per attaccare i giudici federali che a suo giudizio con le loro sentenze starebbero rallentando le riforme che lui vuole, no? Che lui intende mettere in atto per cambiare l'America. Quindi il Super Bowl è diventato un'occasione politica, ma il Super Bowl è anche un grande spettacolo, non solo sportivo appunto. Ogni anno sono invitati a esibirsi grandi artisti, quest'anno c'era il musicista e rapper Kendrick Lamar, che ha usato la sua esibizione, la sua musica, le sue parole, le coreografie per raccontare la storia dei neri americani, per raccontare quindi anche alcune cose dell'attualità politica di questi mesi. Ci sono stati riferimenti all'Uncle Tom, il nero che gira le spalle alla sua comunità per rendersi utile, organico al sistema dei bianchi, riferimenti all'incarcerazione di massa a cui sono sottoposti i giovani neri, la bandiera americana che diventa un simbolo di divisione in questi anni di guerra culturale, e ancora un riferimento a Donald Trump, descritto come il wrong guy, l'uomo sbagliato. Ecco Kendrick Lamar, Not Like Us.
Reincarnated, I was stargazing. Life goes on, I need all my babies. Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me. That could my CIP. Ownership, the blueprint is by me. Mr. Get Off, I get off at my feet.
What's the password?
I see dead people.
You late.
Hey, mustard on the beat, ho, depot, any rap nigga, he a freak, throw, man down, call her Amber Lambs, tell him breathe, bro, Nella nigga, to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton? The industry can hate me, fuck them all and they mama, how many ops you really got? I mean, it's too many options, I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walk him down whole time, I know he got some hoe in him. Pole on him, extort shit, bully the floor on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block one. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubb's the only one that get your hand-me-downs. And party at the party playing with his nose now. And Baka got a weird case, why is he around? Certified lover boys, certified pedophiles. Wop, 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 wop. Dot, fuck him up. Wop, 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 wop. I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch? Ain't you tired? Tryna strike a chord and it's probably A minor. They not like us. They not like us. They not like us. They not like us, they not like us, they not like us. You think the Bay gon' let you disrespect Pop, nigga? I think that Oakland show gon' be your last stop, nigga. They cold foul, I don't know why you still pretending. What is the owl? Bird niggas and bird bitches, go. The audience not dumb, shape the stories how you want. Hey Drake, they're not slow. Rabbit hole is still deep, I can go further, I promise. Ain't there something? B-Rest, that's for bitchin'. You Malibu most wanted, ain't no law boy, you ball boy. Fetch Gatorade or something. Since 2009, I had this bitch jumping. You niggas will get a wedgie, be flipped over your boxes. Well, over your foe, the other vaginal option. Pussy, nigga better straighten they posture. Got famous all up in contact. Might write this with a doctor. Tell a pop star quit hiding. Fuck a caption, won't action. No accident, I'm hands on. He fuck around, get polished. Fucked on Wayne Grow, he was in jail. That's conniving. Then get his face tatted like a bitch apologizing. I'm glad D Rose came home, y'all didn't deserve him neither. From Alondra down to Central, nigga better not speak on Serena. And your homeboy needs subpoena. That predator moving flocks. That name gotta be registered and placed on neighborhood watch. I lean on you niggas like another line of walk. Yeah, it's all eyes on me and I'ma send it up the pot. Ay, put the road label on me, I'ma get them drop. Ay, sweet chin music and I won't pass the ox. Ay, how many stocks do I really have in stock? Ay, 1, 2, 3, 4, 5 plus 5. Ay, devil is a lie, he a 69 god. Ay, freaky ass niggas need to stay their ass inside. Ay, roll their ass up like a fresh pack of Zod. Ay, city is back up, it's a must, we outside.
La Domenica dei Libri, Radio Popolare. Buongiorno Nicola Gardini.
Buongiorno a tutti. Nicola Gardini è romanziere, poeta, pittore, insegna letteratura italiana e comparata a Oxford e ci parla proprio da Oxford. Allora, siamo in collegamento oggi con Nicola per la collana di poesia di Ponte alle Grazie è uscito un libro da lui curato, Voglio fare l'amore con te, poesie erotiche dell'antichità classica. Da Saffo a Catullo a Ovidio a Orazio a Platone, Callimaco, Omero, Lucrezio, Nicola Gardini raccoglie e traduce una serie di versi proposti non in ordine cronologico né raggruppati tematicamente, ma che si alternano come in un piccolo canzoniere personale, come in un sogno, scrive Nicola. Allora Nicola, una prima cosa, il criterio che lega molti dei versi che qui raccogli è ti voglio e devo averti, quindi il desiderio. Ecco, perché il desiderio è così importante per quel mondo classico che tu evochi?
La poesia antica guarda alla passione, la analizza, la studia, la vede come anche distruttiva, negativa, però comunque come una componente essenziale anche della vita più realizzata, anche addirittura di una vita compiuta, anche di una vecchiaia, per esempio. Il furor, questo insomma esplodere di emozioni, di attrazione, di irresistibile voglia e foia, ecco, tutto questo può ancora durare ben al di là della giovinezza e accomuna uomini e donne. Le donne non sono moltissime in letteratura, nell'antichità, poi c'è sempre il problema appunto di farne saltare fuori qualcuna nuova magari, ma però anche loro hanno il diritto al piacere. Ecco, è un discorso sul piacere.
Ecco, allora, senti, adesso poi tu hai detto alcune cose che riprendo, però questo che tu racconti è un desiderio del corpo e la classificazione omo-eterosessuale, che invece della nostra modernità non è importante, non è significativa particolarmente per gli autori che tu raccogli.
Non lo è fino a che si tratta appunto di istinto e di desiderio, perché diversamente che nella nostra cultura moderna, anche se adesso le cose stanno molto cambiando, la sessualità di ciascuno è, diciamo, libera, non è legata a un concetto di identità, è piuttosto legata a un concetto di ruolo sociale. Per cui l'uomo libero non può essere posseduto dallo schiavo, però può possederlo, e questo non lo rende omosessuale, non lo rende sodomita, come poi sarà nel linguaggio del cristianesimo. Cioè la soddisfazione del piacere può avere, diciamo, oggetti, chiamiamoli così in senso totalmente neutro, diversi, possono essere donne, possono essere uomini. Ci sono però delle regole, perché comunque l'uomo adulto libero va con l'uomo più giovane, quindi diciamo le poesie sul desiderio, che noi chiameremmo oggi omosessuale o comunque omoerotico, almeno questa parola così fa capire che c'è una differenza culturale tra noi e gli antichi, ecco, l'uomo che va con un altro uomo deve sceglierselo giovane. Nel momento in cui questo giovane dimostrerà di essere abbastanza grande, cioè avrà la barba, allora anche questo tipo di relazione non è più possibile. Gli antichi comunque escludevano, almeno insomma per quanto possiamo giudicare dalle fonti, un tipo di relazione coniugale tra persone dello stesso sesso.
Leggendo il libro, alcune poesie, mi è venuto, adesso tu poi ci parli da Oxford, quindi rispetto per esempio ai sonetti di Shakespeare, in cui c'è questa dimensione, no? Così forte anche, no? Di desiderio. Che tipo di salto c'è, per esempio, secondo te, tra i poeti, tra questi poeti e Shakespeare?
È un'ottima domanda. Allora, sono successe delle cose, cioè diciamo il discorso sul desiderio è entrato in altri paradigmi, cioè prima quello cristiano ovviamente, penso a Michelangelo anche, e poi anche quello politico. Nel caso di Shakespeare la dimensione politica è molto forte, perché diciamo il Fair Youth, questo bel giovane, è un nobile e l'amore che il poeta gli dichiara va inserito dentro un discorso che vuole che il giovane, il bel giovane, si riproduca, cioè mandi avanti la propria immagine, abbia una discendenza. Cioè c'è un'ossessione, come dire, dinastica, che certo
è raccontata attraverso l'Eros, ma non dobbiamo mai dimenticare che è pur sempre lì, cioè si tratta comunque del tributo di un grande poeta a un rampollo dell'aristocrazia che deve fare il rampollo dell'aristocrazia, cioè la sua bellezza, il suo vigore, la sua virilità, tutte le sue qualità fisiche poi devono diventare perpetuazione. Shakespeare è anche bravissimo poi a giocare con l'idea della copia, con l'idea del doppio, della rifrazione e quindi anche a evocare appunto i fantasmi del desiderio, ma questo rifrangersi dell'immagine dell'amato è poi un discendere appunto in una linea appunto aristocratica di successione, ecco, che poi è la grande ossessione di tutta la letteratura inglese, no? Lasciare un discendente legittimo.
Senti, allora torniamo invece ai poeti classici che tu qua raccogli. L'antichità classica non conosce, tu racconti, la spiritualizzazione, cioè l'idealizzazione dell'amato o dell'amata, come per esempio avviene nel petrarchismo, nello stilnovismo.
No, non c'è, perché non c'è il senso di colpa. L'unica cosa che, diciamo, l'innamorato pazzo dell'antichità può rimproverarsi è di essere troppo pazzo, ma non troppo innamorato, cioè non troppo desideroso. Comunque, diciamo, la soddisfazione fisica è un obiettivo. Mentre invece nella tradizione lirica già dantesca, petrarchesca e poi petrarchista, invece la soddisfazione è negata perché entra in conflitto con il desiderio più nobile di inseguire Dio e non di inseguire l'amata. Quindi diciamo tutto il discorso lirico, quindi erotico, moderno, quindi diciamo post-classico, quello che si fa insomma in italiano, in francese, eccetera, è un discorso fondamentalmente cristiano, anche quando ha tutta la faccia di essere un discorso laico. Il paradigma è quello del conflitto tra desideri organizzati gerarchicamente a questo punto. E poi lì da noi insomma c'è anche un passaggio diciamo importante, che è la sacralizzazione della figura della famiglia, della moglie, della compagna di una vita, il culto della verginità anche, e quindi tutto questo allontana sempre di più l'oggetto. E poi Petrarca ha inventato una cosa che gli antichi non conoscevano, cioè l'inseguimento inutile, reiterato, frustrante, che non è tanto un ottenere, non è tanto fatto per ottenere l'amata, bensì per costruire un'immagine di sé, cioè è l'io che continuamente rinasce dalle proprie ceneri, cioè c'è proprio un soggetto diverso, un soggetto decomposto, frammentario. In effetti Petrarca ha intitolato la sua raccolta di poesie Fragmenta. E questi frammenti, che poi sono anche di ascendenza agostiniana, sono poi il vero soggetto, diciamo, di questa poesia, il riformarsi e disintegrarsi continuo di un desiderio astratto.
Senti, Nicola, ci facevi riferimento tu prima, allora per noi soprattutto il desiderio è in qualche modo inestricabilmente legato alla giovinezza, no? È spesso giustificato dalla giovinezza, quando lo si associa all'età matura diventa spesso qualcosa di respingente e anche di scandaloso. Mi ricordo per esempio Edmund White, lo scrittore americano, ovviamente lui si è occupato molto nella sua vita, no? Nei suoi libri e con i suoi romanzi di desiderio, no? E lui mi disse una volta che almeno negli Stati Uniti, ma secondo me poi non riguarda solo gli Stati Uniti, la sessualità delle persone anziane è il tabù più forte e resistente nelle nostre società. Lui diceva, quando insegnava scrittura creativa a Princeton, dice: io non potevo parlare di sesso di persone anziane con i miei studenti, perché loro appunto lo ritenevano qualcosa di disgustoso. Allora, nel mondo classico c'è questo nesso forte, esclusivo tra desiderio e giovinezza, o ci si apre ad altre possibilità?
Sì, c'è, è fortissimo, e infatti molte poesie sono inviti, soprattutto alle ragazze, a godersi la giovinezza finché c'è, perché poi un giorno appunto la bellezza se ne andrà e non si potrà più essere desiderate come una volta. Questo in realtà è detto da Orazio anche a un ragazzo. E c'è una poesia, un pezzo di una poesia che io includo di un'elegia di Ovidio, dove Ovidio dice a un ragazzo, sebbene Ovidio rifiutasse chiaramente a chiare lettere alcuni, cioè negasse di avere alcun interesse per i giovani uomini, lui preferiva le donne di gran lunga, ecco, e dice insomma cura non il corpo ma l'anima, perché poi alla fine quella sola ti seguirà fino alla fine dei tuoi giorni. Però diciamo il nesso giovinezza, bellezza e desiderabilità sono fortissimamente connessi nel discorso, diciamo, di questi poeti erotici. Ma non mancano poesie di vecchi uomini che ancora vengono assaliti dalla voglia, e questo li imbarazza, perché, ma non tanto perché non si debba fare, quanto perché è faticoso, perché insomma arrivati a una certa età sarebbe meglio, no, avere la testa piena di altre cose. C'è una bella poesia di Callimaco che includo, no? Dove dice: ma dove è finita la mia anima? Non ci sono più? No, non dirmi che è finita di nuovo tra i ragazzi. E poi si rivolge ai ragazzi e dice: mi raccomando, se la vedete, prendetela, tassate, fatela tornare a casa. Ecco, sì, perché comunque c'è un ideale di vita matura, che poi si ritroverà anche nel cristianesimo, no? Anche in Dante, cioè l'Ulisse di Dante. E non è possibile che un vecchio abbia ancora voglia di mettersi in mare e andare a cercare novità. Ecco, no, non si deve fare. Cioè, l'uomo classico, che poi finisce anche nell'uomo cristiano, deve aver compiuto certe cose entro una certa età. Però, diciamo, sono molto anche commoventi invece queste poesie di vecchi che improvvisamente, ecco, riscoprono la scintilla del desiderio.
Senti, altra questione. Il desiderio nei poeti che tu raccogli, ci facevi riferimento tu prima per Petrarca, mi sembra. Comunque il desiderio per diventare esperienza poetica deve essere in qualche modo negato e sconfitto, cioè è un desiderio che anela continuamente, altrimenti in fondo non sarebbe un desiderio.
Sì, certo. Sì, 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 c'è l'inseguimento, sicuramente l'inseguimento, l'attesa. Noi sappiamo che molti di questi nostri poeti poi alla fine qualcosa otterranno, ecco, cioè diciamo la scommessa erotica è quasi sempre vinta. Però la poesia, diciamo, si mette a parlare prima della soddisfazione, no? Sono poche le poesie che dicono quanto è stato bello. In realtà, e invece c'è, la poesia nasce proprio come timore di non ottenere la bocca dell'amato o dell'amata, oppure di vedersi scartati per qualcun altro, perché comunque, diciamo, l'oggetto del desiderio non è mai un'imprendibile laurea, una paradisiaca beatrice, cioè sono comunque oggetti conquistabili, disponibili, però capricciosi, magari hanno voglia di altro, magari quel giorno non gli va, non si fanno vedere, oppure vogliono troppi soldi, perché poi c'è anche il rischio, no, che qualcuno lo faccia per interesse materiale. Sì, la poesia, ed è questa la bellezza di questi di queste poesie, cioè è l'attesa meravigliosa che fa avvenire molti sentimenti, molte emozioni del momento del bacio o proprio della copula.
Allora, un'ultima cosa, Nicola, mi auguro che tu abbia il libro sotto, perché non ti avevo avvertito. Tu hai il libro sotto mano? No.
Allora, il libro lo posso recuperare.
Ecco, sì, allora, perché ti chiederei, se vuoi e se puoi ovviamente, sì, di leggerci una di queste poesie che ti è particolarmente cara. Adesso te lo dovevo dire forse prima.
No, non ho il volume, però c'ho il PDF.
Il PDF.
No? Allora potrei leggere. Aspetta, Potrei leggere Ecco, questa poesia di Sulpicia, leggiamo appunto una donna.
Sì.
Ecco, leggiamo una donna, Sulpicia, questa poetessa è finita nel corpus delle elegie di Tibullo, e, sono giunte pochi componimenti. Leggo questo, che è una piccola elegia, numerata, terzo libro, 13. Ecco, l'amore infine è giunto, e rivelarlo mi dà meno imbarazzo che sentirmi dire che lo celassi. Vinta dalle mie muse, Venere me l'ha portato e messo tra le braccia. Oh, lei mantiene la parola. Racconti le mie gioie, chi non ne ha avute, io mai vorrei affidare a tavolette sigillate segno che altri non legga prima del mio amato. Mi piace la mia colpa e mi disgusta mascherarmi da brava signorina. Si dica invece, è degna e sta con degno.
Voglio fare l'amore con te, poesie erotiche dell'antichità classica, a cura di Nicola Gardini, sono 140 pagine. Lo pubblica Ponte alle Grazie, è stato nostro ospite Nicola Gardini. Grazie, grazie tante Nicola.
Grazie a voi, grazie, buona domenica.
E questa era anche l'ultima segnalazione per oggi della Domenica dei Libri. Un saluto da Roberto Festa, a domenica prossima, ciao!